Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo della nuova stagione. Ricominciamo quindi da oggi, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati con il settimanale di Esteri, tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30 insieme a me, Martina Stefanoni. Oggi andremo in Nepal, ieri avrete sentito è stata nominata la nuova prima ministra ad interim, ma è stata nominata dopo le grandissime manifestazioni scoppiate contro la corruzione del paese. E poi andremo in Argentina, dove visiteremo una scuola molto particolare, chiuderemo andando in Spagna la Vuelta, la gara di ciclismo del paese, che dovrebbe finire domani, che è stata segnata soprattutto dalle proteste pro-Palestina. Prima però partiamo da qui.
Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno.
La voce che sentite è quella del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che all'inizio di questa settimana ha annunciato una serie di misure sanzionatorie nei confronti di Israele, dall'embargo alle armi al divieto di transito per le persone direttamente coinvolte nel genocidio in corso a Gaza. Ha detto proprio genocidio, il primo capo di un governo occidentale a usare questa parola, che ormai praticamente tutti gli esperti di diritto internazionale considerano corretta.
Il sufrimiento che sta padeciendo la popolazione palestina e también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia.
Sappiamo che non basterà, ha detto Sánchez, ma speriamo che serva ad aggiungere pressione sul premier Netanyahu e sul suo governo, alla società spagnola, serva a sapere invece che davanti ad uno degli eventi più infami del XXI secolo il suo paese è stato dalla parte giusta della storia. La Spagna ha già riconosciuto lo Stato palestinese, come hanno fatto tanti altri paesi europei e come si apprestano a fare nei prossimi giorni altri paesi, dalla Francia al Regno Unito al Belgio. Riconoscere lo Stato palestinese è un'azione sacrosanta ed è bene che all'Assemblea Generale dell'ONU, iniziata questa settimana a New York, si stia discutendo proprio di questo. Così come è bene che la mozione approvata giovedì dal Parlamento europeo vada in questa direzione. È un'azione però che resterà solamente simbolica e anche vagamente ipocrita se non verrà accompagnata da gesti concreti come quelli annunciati appunto da Pedro Sánchez per cercare di porre fine al genocidio. L'Assemblea Generale dell'ONU ieri ha adottato la dichiarazione di New York volta a ridare slancio alla soluzione dei due stati. Ma mentre i paesi membri approvavano questa dichiarazione, Netanyahu, dalla Cisgiordania occupata, diceva che uno stato palestinese non esisterà mai. I soldati israeliani arrestavano indiscriminatamente giovani e anziani nelle città della Cisgiordania e radevano al suolo case e palazzi, mentre a Gaza, da mesi, come sappiamo, affamano la popolazione fino alla morte quando non la uccidono con le bombe. La soluzione dei due stati sarebbe una cosa meravigliosa, ma non si può chiedere la pace mentre si continua ad armare chi fa la guerra e non si può riconoscere uno stato mentre non si sanziona chi giorno dopo giorno mira a distruggere ogni sua possibilità di esistenza. I palestinesi ce lo dicono in continuazione, sono grati a chi li sostiene, ma lo dicono anche chiaramente: uno stato non servirà a nulla se saremo tutti morti. E mentre i governi del mondo restano nel loro generale immobilismo, a muoversi è ancora una volta la società civile, con le navi partite e in partenza della Global Sumud Flottiglia. Noi a Radio Popolare da questa settimana stiamo raccogliendo, costruendo una playlist per creare una colonna sonora per viaggiare quantomeno virtualmente insieme alla flottiglia. Ecco, se volete partecipare potete inviarci un file audio via WhatsApp, trovate il numero a cui inviarlo e i dettagli su che cosa scrivere e dire nel messaggio sul sito di Radio Popolare. Noi abbiamo chiesto anche ad una serie di personaggi del mondo della cultura e del volontariato di indicarci quale potrebbe essere secondo loro la colonna sonora di questa iniziativa. È una striscia quotidiana che poi riproporrà in onda questi suggerimenti, così come quello che vi propongo io ora.
Ciao, sono Barbara Archetti di Vento di Terra. In Palestina ho vissuto, ci lavoro da 20 anni, in particolare a Gaza, e la canzone che ho scelto per accompagnare la flottiglia è Zeina di Babylon. Zeina in Palestina è la bellezza delle donne beduine, quell'essere forti, fiere, orgogliose, caparbie che le donne ti comunicano semplicemente con lo sguardo. È il nome che le donne con cui lavoravo a nord di Gaza hanno scelto di chiamare la loro cooperativa ed è il nome di un artista che negli anni 70 musicò la poesia The Urgent Call for Palestine. Zeina è una canzone che parla d'amore, di passione, che porta sui mari a seguire i venti, e io immagino la flotta navigare su queste note, fiera, forte, resistente, piena di passione e determinazione come le donne di Palestina.
Andiamo in Nepal. Ieri sera è stata eletta Sushila Karki, ex presidente della Corte Suprema del Nepal, alla guida di un governo ad interim, dopo che la rabbia per la sanguinosa repressione delle proteste scoppiate nei giorni scorsi ha costretto il primo ministro a dimettersi. Karki ha 73 anni, è la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Corte Suprema del paese, anche di premier, e ha la reputazione di contrastare la corruzione, che è un po' l'obiettivo che si erano dati i manifestanti della cosiddetta Gen Z, cioè molto giovani della generazione Z. Le giornate di protesta sono state innescate dalla decisione della scorsa settimana di vietare i social media, riflettevano però una rabbia diffusa, accumulata nel corso degli anni, molto più profonda, contro la corruzione, appunto, le disuguaglianze economiche. Noi ci siamo un po' fatti raccontare il clima di questi giorni da una ragazza italo-nepalese che abbiamo raggiunto a Kathmandu, che ci ha chiesto però di restare anonima per ragioni di sicurezza.
Devi sapere che in Nepal sono praticamente gli stessi tre politici che da 20 anni si danno il turno e sono tutti corrotti, quindi la gente del Nepal non ne poteva più di questi tre, sempre gli unici a mantenere il potere.
C'è paura comunque tra di voi?
C'è molta rabbia, più che paura, perché la gente... La personalità dei nepalesi è molto, sono persone molto calme finché arriva il momento in cui non ne possono più, e questo è successo varie volte nella storia del Nepal, e quindi adesso è uno di quei momenti e c'è così tanta frustrazione che non hanno paura, sono pronti.
E adesso il fatto che queste proteste stiano diventando anche violente, no? Tu personalmente come la vedi?
Io non sono una persona violenta e non mi piace la violenza, però in questo caso capisco molto la rabbia, perché questi qua erano ragazzini che sono andati lì dicendo che è una una manifestazione pacifica, non è partita con l'intenzione di essere violenta. E poi adesso è diventata così perché hanno sparato e hanno fatto tutte queste cose qui che la gente non può sopportare.
Questa rabbia che, come dicevi tu, è esplosa in pochissimi giorni e è stato un po' come, perlomeno a me sembra, come un tappo che esplode, no? Quindi ed esce tutto.
Sì.
Ma questo perché? Nel senso che, ad esempio, per una ragazza come te, o comunque un qualunque ragazzo o ragazza di 20 anni in Nepal, sì, com'è la vita? Quali sono le cose più complicate? Quali sono i problemi?
Beh, qui il problema enorme per la maggior parte dei giovani è che non c'è lavoro qui, non trovano lavoro qui, quindi vanno all'estero, spesso in condizioni orrificanti e morendo in tantissimi. E poi questa in particolare, sono anche molto arrabbiati per l'abuso delle tasse, cioè la cosa principale di questa manifestazione qui è la corruzione, perché il Nepal, le infrastrutture, le scuole, il sistema sanitario così è proprio pessimo, e queste persone qui hanno conti in Svizzera con milioni e milioni e milioni, c'è proprio una cosa sistematica che metteva i bastoni nelle ruote della vita di tutti, cioè imprenditori, giovani, e non ne potevano più.
In occidente del Nepal c'è sempre questa immagine, no, di un luogo ameno, spirituale, dove si va a fare...
Sì.
Però in realtà...
Infatti è così.
È così da un lato e dall'altro. Così. È invece più complesso, no, di così.
Sì, ma la gente... è spirituale, c'è una cultura molto forte, antica, che è ancora molto vivente oggi, ma gli abusi di potere ci sono dappertutto, anche qui.
La cosa che ha fatto arrabbiare di più questi ragazzi è stato quello che dicevi, no? Cioè la mancanza di prospettive future.
Sì, la situazione in generale, perché sono anni e anni, decenni praticamente, da quando c'è questo sistema qui, c'è questo governo. La gente è stufa e ha chiesto tantissime volte cambiamenti, però non è mai successo niente, cioè magari la gente si arrabbia per un po', fanno un po' di manifestazioni, però poi non succede niente, di nessun cambiamento vero, e quindi questo è proprio come fosse un'accumulazione di 20 anni di frustrazione e rabbia e sentirsi presi in giro dal governo e di sentirsi anche di non avere nessuna helplessness, senza potere. Sì. Anche la gente che poi prova a fare del bene viene spesso disincoraggiata dai sistemi di burocrazia e dalle grossissime corruzioni che devono, cioè che devono pagare alle persone per poter fare anche delle cose piccole, dei business, qualunque cosa.
Quindi adesso, secondo te, e per quello che insomma si dice, adesso il primo ministro si è dimesso, la legge sui social è stata cancellata, sì. Ma secondo te adesso si è a un punto in cui non si può più tornare indietro, nel senso che è una rivoluzione questa, hai la sensazione che sia una rivoluzione?
Sì, è assolutamente una rivoluzione. E noi siamo tutti qui, cioè che guardiamo fuori dalla finestra, dai balconi, e sentiamo, vediamo la rivoluzione accadere. La gente è anche preoccupata per il power vacuum che ci sarà, no? E quindi non sanno cosa succederà adesso, chi prenderà potere. La gente ovviamente è molto triste per la tragedia, ma è anche, c'è anche un'aria di speranza, perché comunque qualcosa succederà di sicuro adesso e la gente spera che sia per il bene. Comunque si vede una grossa passione e amore per il paese, perché la gente sta pagando con il proprio sangue.
Je porte ta boucle d'oreille pirate, ton amour comme une croix. Je porte ta colère qui éclate et la douceur.
Questo è Un Passerelle vers la mer, il nuovo singolo di Zaz, che anticipa il nuovo album che uscirà il 19 settembre.
Sur mon cœur, la nuit qui descend sur la terre.
In questi giorni sta riprendendo la scuola è un diritto, però tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, non riescono ad accedervi, e in Argentina esistono delle scuole nate dal basso, gestite da movimenti sociali, organizzazioni territoriali o collettivi, che hanno l'obiettivo proprio di garantire l'accesso all'istruzione a giovani adulti e giovani esclusi dal sistema scolastico tradizionale. Allora ci facciamo raccontare di queste scuole da Marta Facchini, sentiamo il suo reportage.
Il viso di Paulo Freire, pedagogista e teorico dell'educazione, è disegnato sulla parete di una scuola secondaria nel quartiere Almagro a Buenos Aires. Le aule si aprono sul lungo corridoio. Da quelle che hanno la porta aperta si ascoltano lezioni di chimica e letteratura. Può sembrare una scuola superiore qualunque, non lo è. Ci troviamo in un baccillerato popolare, una scuola popolare autogestita, che ha l'obiettivo di garantire l'accesso all'istruzione secondaria a persone giovani e adulte escluse dal sistema educativo ufficiale. In Argentina queste esperienze sono nate nel contesto della crisi economica del 2001, concepite come una risposta diretta alle mancanze dello Stato nell'offrire opportunità scolastiche alle fasce vulnerabili della popolazione. Oggi nel paese ne esistono un centinaio e sono spesso legate a movimenti sociali come organizzazioni di base, sindacati e comunità territoriali. Nel nostro caso siamo all'interno di una fabbrica di alluminio, la prima fabbrica argentina a essere stata recuperata dai suoi lavoratori e lavoratrici che più di 20 anni fa l'avevano occupata per impedirne la chiusura, trasformandola in una cooperativa. Qui la scuola popolare è stata inaugurata nel 2004.
Primero, il bachillerato è per persone giovani e adulte.
La scuola è rivolta a persone giovani e adulte, a chi non ha potuto concludere gli studi secondari secondo i tempi stabiliti a causa di varie circostanze che sono spesso legate alle proprie condizioni materiali di vita.
Adulti, giovani che non pudieron concludere in su momento la secondaria.
A parlare è Fernando Santana, professore di letteratura e uno dei coordinatori dell'istituto. Racconta seduto su una sedia nella sala dei professori. Sul tavolo ci sono i registri di classe, un elenco con i nomi dei docenti, un contenitore con penne e matite. Accanto c'è un vecchio macchinario usato per lavorare l'alluminio e sulla parete il ritratto di Sonia, una lavoratrice della fabbrica.
Una delle materie che si dà in questo bachillerato è educazione popolare. Encontramos justamente eso, ¿no? Cierto marco explicativo, pedagogico, politico con il quale coincidimos y que...
L'aspetto che identifica le scuole popolari è la filosofia con cui sono state fondate e gestite, basata sulle idee elaborate da Paulo Freire. Crediamo che gli studenti abbiano già conoscenze e abilità da condividere. Non sono persone che devono ricevere in modo passivo un insegnamento. Riteniamo fondamentale rendere la parola democratica. Una particolarità è la presenza di più insegnanti in aula contemporaneamente, proprio per valorizzare la pluralità e l'eterogeneità nella costruzione dei contenuti. Lavoriamo con le assemblee studentesche, ci consideriamo non solo educatori, ma anche militanti.
Oggi la scuola è frequentata da 80 studenti che provengono da Buenos Aires e dalla provincia. Ci sono anche ragazze madri e la scuola è uno spazio dove i più piccoli possono giocare mentre i genitori sono a lezione. Tra le materie insegnate si dà particolare importanza allo studio dell'arte e dell'economia popolare. Il titolo è valido e ufficiale ed è equiparabile a qualunque scuola secondaria del paese. Il governo di Milei ha avuto un impatto profondo sul sistema educativo argentino, colpendo sia l'università sia la scuola secondaria. Fin dall'inizio del suo mandato, l'esecutivo ha applicato una politica di forte riduzione della spesa pubblica e l'istruzione è stata uno dei settori più penalizzati. Il Ministero dell'Istruzione è stato ridotto a segreteria, il bilancio educativo nazionale ha subito un taglio del 40%, sono stati ridotti i supporti a programmi di sostegno per persone con disabilità. Le scuole secondarie, che in Argentina già affrontano alti tassi di dispersione scolastica e condizioni strutturali precarie, hanno dovuto operare con risorse minime e in un contesto politico che disincentiva il ruolo dello Stato nella garanzia dell'istruzione come diritto.
Todos y todas quienes formamos parte de este bachillerato y de este proyecto en general.
Tutte le persone che fanno parte di questa scuola lo fanno spinta dalla convinzione politica e umana di partecipare a un processo di emancipazione. È un progetto collettivo che cerca di creare condizioni reali di uguaglianza per soggetti che storicamente ne sono stati esclusi.
En sujetos donde se les ha negado muchas veces la posibilidad de ser.
Salutarci, andiamo in Spagna perché tra oggi e domani si corrono gli ultimi chilometri della Vuelta, la gara di ciclismo spagnola, e l'ultima tappa dovrebbe proprio concludersi domani, anche se ci sono voci che potrebbe essere ridotta proprio per le manifestazioni, le grandi manifestazioni pro-Palestina che ci sono state durante tutto il percorso. La ministra della Sanità ha detto che però prevede una protesta di massa e pacifica domani a Madrid, proprio in concomitanza con l'arrivo dell'ultima tappa della Vuelta de España. Però è stato senza dubbio un giro particolarmente intenso. Sentiamo Luca Parena.
Più che la corsa e chi sarà il vincitore di questa edizione, della Vuelta a España maschile 2025 resteranno le proteste solidali con la popolazione palestinese che l'hanno attraversata lungo le 3 settimane di gara. Martedì scorso la 16ª tappa si è conclusa in anticipo, prima della salita finale, perché a 3 chilometri dall'arrivo di Castro de Erville, in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, si era radunata una folla di manifestanti che aveva posizionato sulla strada il tronco di un albero tagliato per impedire il passaggio ai ciclisti. La settimana prima, ancor più eclatante, era stato quanto accaduto nei Paesi Baschi, a Bilbao. Boicott Israel-Palestina a Scatù, boicotta Israele, Palestina libera. Sono gli slogan che hanno segnato l'11ª tappa della Vuelta, che è stata addirittura neutralizzata. Traguardo anticipato di 3 chilometri, nessun vincitore di giornata. Un evento molto raro nel ciclismo, in passato accaduto qualche volta più che altro a causa di eventi meteo estremi. In questo caso, però, l'organizzazione ha preso questa decisione perché centinaia di manifestanti con bandiere palestinesi premevano sulle transenne a pochi metri dall'arrivo. C'erano rischi per l'incolumità sia dei ciclisti sia degli stessi manifestanti. In questo modo nessuno si è fatto male. L'indipendentismo basco ha una lunga tradizione di solidarietà con la causa palestinese, ma negli ultimi tempi le proteste si sono fatte più accese sulle strade delle grandi corse del ciclismo, anche in altre occasioni. Uno dei motivi principali è la presenza nelle competizioni della Israel Premier Tech, una squadra entrata nel ciclismo professionistico maschile nel 2020. Ha fatto un salto di qualità da quando il miliardario israelo-canadese Silvan Adams ne è diventato il proprietario. La Israel Premier Tech ha il sostegno dello Stato israeliano e ha tra i suoi scopi proprio quello di promuovere l'immagine di Israele nel mondo. Se fino a un po' di tempo fa questa operazione poteva essere definita un esempio di sport washing, ossia un tentativo di ripulire la reputazione di Israele sfruttando la visibilità e i valori delle competizioni sportive, ora questa strategia sembra proprio essersi ritorta contro la Israel Premier Tech. Per via dei suoi legami dichiarati, esibiti con lo Stato israeliano e quindi con il governo responsabile del genocidio a Gaza, durante questa edizione della Vuelta, proteste, polemiche e pressioni affinché la squadra si ritirasse hanno fatto discutere nei Paesi Baschi e in Galizia, ma anche in altre regioni da cui è passata la Vuelta. Il primo episodio è accaduto durante la 5ª tappa, la cronometro a squadre di Figueres, nella provincia di Girona. Un gruppo di manifestanti ha fatto un blocco stradale che ha rallentato il gruppo della Israel Premier Tech. In alcuni casi la presenza di bandiere palestinesi a pochi centimetri dal passaggio dei ciclisti ha causato qualche caduta sia tra gli atleti sia tra il pubblico. Lo scorso fine settimana la Israel Premier Tech ha deciso infine di togliere il nome di Israele dalle divise dei suoi ciclisti, ma ha assicurato che continuerà a gareggiare fino alla fine della Vuelta. Di fronte alle proteste per la Palestina e contro la squadra israeliana, l'UCI, l'organo mondiale di governo del ciclismo, ha condannato le proteste e rispolverato la formula della neutralità politica dell'Unione Ciclistica Internazionale, un concetto tanto caro alle istituzioni sportive quanto mistificatorio, quando da affrontare ci sono delle questioni che fanno entrare il mondo là fuori nell'ordine prestabilito prima del via di una gara.
Per oggi Terzo Tempo si ferma qui questa prima puntata della nuova stagione. Grazie per chi è tornato dopo l'estate. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. E buon weekend a tutti e a tutte. Grazie. Ciao da Martina Stefanoni.